Cose loro. È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo che diceva: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. E Gesù disse: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. È un brano difficilissimo che abbiamo letto. A parte, ci sarebbero 7-8 argomenti di cui parlare, quindi troppi, poi difficile. Giovanni ha questa caratteristica, bellissimo il Vangelo di Giovanni. Quando racconta eventi, sono tra gli eventi più belli: la Samaritana, l'adultera. Quando filosofeggia ci si perde. Quello di oggi è veramente difficile da interpretare. E io, per cavarmela, parlo di un altro argomento. Insomma, dovrebbe scegliere un argomento, di tutto non si può parlare, troppo complicato. E invece mi sembrava importante, è un tema che abbiamo trattato altre volte, una volta l'anno in genere ci si ritorna sopra, specialmente nel periodo di Quaresima. Vorrei parlare del significato del digiuno nella prassi, nemmeno nella prassi cristiana, nella prassi religiosa, ma anche nella prassi laica, perché ha un significato anche da un punto di vista laico. Io credo il digiuno, penso, no? Io non mi intendo di storia delle religioni, mi piacerebbe conoscerle tutte, ma non me ne intendo molto. Io credo che più o meno in quasi tutte le esperienze religiose c'è l'esperienza del digiuno, con significati assai diversi anche. Basterebbe pensare a Gandhi, no? Gandhi è un grande, ecco. E da un punto di vista laico basterebbe pensare a Pannella. Ricordate, Pannella ha usato molto il linguaggio del digiuno per dire delle cose. Io vi dico la verità, non sono portato a dare molta importanza a questa esperienza, forse perché sono figlio della guerra e io la fame l'ho patita dai 14 ai 18 anni. La guerra in sé non l'ho subita molto, io sì, qualche bombardamento, ma la fame sì, però poi in un'età tutto mangi, da 14 a 18 insomma è fondamentale, e quindi mi ha lasciato anche questa specie di idiosincrasia per il digiuno, come dire, ho bello fatto io, grazie, ho già fatto, abbiamo già dato, però mi ha lasciato anche degli aspetti positivi. Per esempio, a me piace tutto, seleziono poco i sapori io, perché bastava mangiare, allora si era disposti a mangiare anche la segatura. Quindi io non sono la persona più adatta per valorizzare il digiuno, perché ho questa cautela istintiva, più che istintiva, storica, mi viene dalla mia storia anche. Non è semplice parlare del digiuno perché è un'esperienza molto cangiante, sia nei tempi, nei luoghi e nelle varie esperienze, nelle varie culture e nelle varie esperienze religiose in cui si pratica. E come dicevo prima, quella del digiuno è un'esperienza che non è soltanto legata all'ebraismo, al cristianesimo, ma a tante altre religioni, ma di più ancora anche all'esperienza laica. Io vi ho già detto, non sono forse la persona più adatta per spiegarlo, ecco. Però mi ci provo, lo dico con cautela, è la mia lettura, quindi non pretendo davvero essere normativo per nessuno. Qui la mia storia personale influisce molto sul comprendere il senso del digiuno, ecco. E ci sono tanti motivi che spingono le persone e i gruppi al digiuno. Io alcuni di questi non li condivido e ve lo dirò chiaramente. Se voi li condividete, il primo che vi dirò, per esempio, è quello che io ritengo anche pericoloso. Ecco. Il primo che vi dirò è quello che condivido meno. Se qualcuno di voi mi può aiutare a capirne gli aspetti positivi, gli sono grato. Ecco. Altri invece mi sembrano profondamente radicati, specialmente nel Nuovo Testamento. Il Vecchio forse è più largo nel valorizzare il digiuno. Quello che io condivido meno è il digiuno come espiazione. Cioè si digiuna come un'autopunizione, un digiuno a carattere punitivo. Come nella storia della Chiesa, molti mistici adopravano il cilizio, ricordate che era il cilizio, o la flagellazione. Anche San Francesco d'Assisi faceva, per vincere, per autopunirsi, si buttava d'inverno a torso nudo in una macchia, nei pruni di una macchia che gli faceva male. Lo sapete, alcuni santi addirittura se lo procuravano la sofferenza, perché questo è pericoloso secondo me, perché si pensava che la sofferenza in sé avesse valore redentivo. Quello io credo sia pericoloso. Questo non mi convince. Come dire, io ho fatto dei peccati, mi sono concesso dei piaceri non leciti per autopunirmi, ora io patisco la fame. E in campo laico invece, penso a Pannella anche, poi ci sono altri esempi, ma quello mi è rimasto più impresso, io l'ho vissuto in pieno, ma forse molti di voi anche, ecco, è usare il digiuno come ricatto. Il versante patologico di questo aspetto è l'anoressia. Io credo, non voglio fare lo psicologo da strapazzo, ma insomma credo che chi vive l'esperienza dell'anoressia, non consciamente, ma anche inconsciamente, voglia lanciare un segnale per dire: io vi impaurisco, se seguito così muoio, ecco, quindi datemi una mano. Io credo sia un SOS l'anoressia, penso, però non è campo mio, non me ne intendo, sono dei medici che lo sanno più di me forse questo aspetto, ecco. Ma c'è chi lo usa per mettere con le spalle al muro la società, la comunità, per raggiungere un obiettivo che a lui sembra importante. Come dire, se non prendete in considerazione quello che vi chiedo, Pannella lo faceva per i diritti civili, per esempio, se non prendete in considerazione le richieste che io faccio, io mi lascio anche morire e voi siete i responsabili della mia morte. Figuratevi se io non ho rispetto per chi fa ragionamenti di questo genere, specialmente se l'obiettivo è importante. Però mi lascia perplesso, io non lo farei, però rispetto chi lo fa, anche da un punto, sto parlando da un punto di vista laico anche. Non mi sembra la strada migliore per ottenere qualcosa. Io mi ricordo addirittura Pannella faceva anche il digiuno della sete, non beveva nemmeno acqua, addirittura beveva l'urina che lui faceva. Ecco, quindi insomma si entra in un settore in cui mi sento un po' perplesso. Ecco, una posizione tutta particolare, come dicevo prima, di fronte al digiuno la occupa Gandhi, che non può essere incasellato in una tipologia precisa. Ecco, è lui e basta. e di fronte a Gandhi. Io non capisco quello che lui dice, ora ve lo dirò in sintesi, non capisco la motivazione che lo spinge a fare digiuno. Sapete quanto è stato importante per lui nella sua vita pubblica anche, politica e sociale, quello che lui ha fatto. Gandhi diceva che digiunare è come posare il capo sul cuore di Dio. Mi colpisce la cosa, però la capisco molto. Se voi l'avete capita, aiutatemi a capirla. Ma la stima che ho per Gandhi è così profonda che va al di là delle parole. Anche se non capisco se l'ha fatta lui, è una cosa che mi tocca, che mi riguarda da vicino. Lui dice quindi, quando le parole e le azioni si vede che non sono valse a nulla, quando si tocca con mano di essere impotenti, allora non resta che questo linguaggio, questo atto estremo di carità e di speranza. Bella la battuta, è come posare il capo sul cuore di Dio, ma non capisco bene, forse perché è condizionato anche dal significato evangelico, che vi dirò poi. Nel Vangelo di Gesù poi mi sembra che, almeno nel Nuovo Testamento, non ci sono altri significati che quelli che vi dirò. Ecco. Per esempio, un altro motivo che spinge alcuni a fare digiuno è un motivo ascetico, il controllo degli istinti, per giungere al pieno dominio di sé. Io sento la fame, cerco di resistere a questo stimolo, a questo impulso, e questo mi serve per controllare tutti gli altri istinti. Come negare che sia utile, specialmente oggi, nella società dei consumi? Questo controllo ci porterebbe a una maggior libertà. Confesso che io non sono molto interessato nemmeno a questo tipo di digiuno. Non mi pare nemmeno che Gesù... Io non ho capito perché Gesù faceva il digiuno, non se ne parla chiaramente nel Nuovo Testamento. Mi immagino sia la motivazione che si è spiegato nell'Antico Testamento. Gesù fa parte di quella spiritualità lì. Vediamo invece che al positivo, quello che a me sembra positivo, e ripeto, non pretendo davvero di essere normativo per nessuno. La Bibbia ebraica e anche il Nuovo Testamento aprono due orizzonti del significato del digiuno, secondo me molto interessanti e attuali come non mai. Cioè Paolo, nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 13, pone le basi della interpretazione del significato del digiuno. È il famoso inno all'agape, ve lo ricordate, lo conoscete tutti, e dice più o meno: se anche io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sono nulla. Se anche io conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, ma non ho agape, anzi non dice amore come Eros, e non ho agape, cioè amore che si dona, zero, non conta nulla. Se anche io dessi il mio corpo per essere bruciato, se facessi tutti, noi potremmo aggiungere, se anche facessi digiuni impossibili, ma non ho agape, non lo unisco, non lo interpreto alla luce dell'amore che si dona, zero. Quando ne parla ragazzi, io dico sempre, come tu mettessi in fila 10 zeri, quanto fa? Zero. Ma non aggiunga 100 zeri, zero. Ma se metto un uno davanti, che è l'amore che si dona, miliardi diventano. Questo mi sembra rende l'idea. Quindi il Nuovo Testamento afferma che tutte queste pratiche, anche eroiche, se non sono motivate, strettamente legate all'amore per l'altro, sono zero. Quindi se la pratica del digiuno, verrebbe da dire, non è legata alla fame degli altri, all'amore per tutte le creature, è zero, a nulla serve. Io sono d'accordo su questo. Le altre non mi interessano molto. tutte le pratiche di digiuno. Vabbè, mi direte voi, a volte si fa il digiuno per motivi estetici anche, per non ingrassare troppo, benissimo, figuriamoci. Aver cura del proprio corpo, io credo sia un bel modo di dire grazie a chi te l'ha dato, a chi ti ha chiamato alla vita. Io non scomoderei però motivazioni evangeliche, è bello di suo, ma non mi pare sia una motivazione profondamente evangelica. Quindi questo mi sembra un primo punto importante. Il Nuovo Testamento dice che anche il digiuno, pur non rammentandolo esplicitamente, mentre il Vecchio Testamento ne parla esplicitamente di questo, ma anche il Nuovo, avevo fame, mi deste da mangiare, avevo sete, non parla del digiuno, ma ci fa intuire come possono valere anche esercizi di questo genere. Quindi la prima cosa, se il digiuno non è legato all'amore per l'altro, a condividere con l'altro, con chi ha meno, quello che hai non ha un significato profondamente evangelico. Mi viene in mente a me, vi ricordate, ora non c'è più, ora, o se la c'è ancora, restata per due giorni l'anno, il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo, tra poco. Vi ricordate l'astinenza dalle carni, il venerdì, che non si faceva? Io mi ricordo, ma che senso c'aveva? Cioè, uno che mangia un pezzetto di lesso che costava 3 soldi, contravveniva a questa regola. Un signore si comprava un pesce raffinato, costosissimo, lui invece non tornava più, era fuori tempo rispetto. Ma quando è nato, anche l'astinenza dalle carni era strettamente legata a risparmiare qualcosa per darla a chi non ha nulla. Quindi questo è un punto fermo del Nuovo Testamento. Se io digiunassi eroicamente anche tutte le settimane, ma non lo fa per amore, non serve a nulla. Ecco, questa è la prima cosa. Un'altra cosa, un altro aspetto, e termino, da tenere presente, che oggi è diventato di importanza fondamentale, è un tema di cui altre volte abbiamo parlato, è vivere sobriamente, attraversare questo mondo in punta di piedi per non sciuparlo. E oggi lo sappiamo quanto lo sciupiamo. Vivere, per dirlo con una parola difficile, a bassa entropia, consumando poco. Oltretutto c'è una ricaduta sapienziale enorme, perché io credo che la sobrietà sia un valore anche, un valore in sé, per gioire meglio delle cose. Anche la cultura popolare registrava questa verità, quando, come dice il proverbio, è meglio alzarsi da tavola sempre con un po' d'appetito. Quindi vuol dire le grandi abbuffate, c'era un film, La grande abbuffata, un film che faceva vomitare, era fatta apposta per far vomitare, per criticare l'uomo che si realizza nella abbuffata dei piaceri, morivano tutti di indigestione, non so se l'avete visto voi. Quindi il valorizzare la sobrietà, ma oggi si potrebbe dare anche, potremmo dare anche altre parole per spiegarlo. Il vivere, passare in questo mondo senza sciuparlo troppo, quindi consumando poco. Mi viene in mente l'affermazione che si fa già nel Vecchio Testamento. Voi in questo mondo, dice il Signore, dicono i profeti, siete soltanto ospiti e usufruttuari. Così proprio, parole testuali, non padroni. È caratteristica dell'ospite se ti prestano una casa al mare per passarci 20 giorni, te la presta un amico e te la dà gratis. Logica della ospitalità è lasciare la casa non come l'hai trovata, possibilmente anche meglio di prima. E noi siamo in questo mondo ospiti e stiamo rovinando tutto. Quello ha avuto la casa in prestito e si deve comportare da ospite, deve pensare che probabilmente la presterà ad altri anche, e gli altri hanno diritto di trovarla come lui, o meglio anche. Noi come lasciamo questo mondo a chi viene dopo di noi? Lo lasciamo davvero in maniera... l'abbiamo sciupato. Quindi questo è un altro possibile valore del digiuno, è questo: passare in questo mondo in punta di piedi cercando di consumare meno possibile. Mi direte, ma non è legato all'amore? Certo è legato all'amore questo, sarà legato all'amore dei posteri, dei nostri figlioli, dei nostri nipoti. Ecco, queste mi sembravano le due cose che volevo dirvi di positivo, per cui ancora oggi il digiuno allargato al vivere sobriamente anche, può avere significato anche. Primo, che sia sempre legato al consumare meno per darlo a chi c'ha poco, a chi con quello che noi mangiamo in un giorno deve campare 3 mesi. Questo deve essere sempre legato all'agape. Secondo, rispettare questo mondo passandoci il tempo della nostra vita, lungo o breve che sia, in punta di piedi, senza sciuparlo, vivere a bassa entropia. Ecco, quello è quello che mi sembrava. Io sono arrivato a questo punto. Se ci avete qualcos'altro da dirmi, da farmi maturare ulteriormente, ben venga, l'accetto volentieri. Diciamo insieme, da professore.